File Urbani.
Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Marco Boccitto che è al microfono, mentre Maria Rita Franceschini alla console per questa nuova puntata di File Urbani. È il secondo tour tra i segni particolari di una metropoli brasiliana come Belo Horizonte, capitale dello Stato federale del Minas Gerais. In realtà vi propongo subito, per iniziare questo secondo viaggio, questo secondo tour della città, di uscire un po', qualche chilometro, qualche decina di chilometri da Belo Horizonte, magari per guardare la distanza, coglierne meglio le fattezze, ma anche per origliare nelle profondità della terra che in qualche modo la contiene. A dar corpo a questa idea un luogo davvero speciale che si chiama Inochim. È davvero un'idea avanzata di museo, se di museo si può parlare, un microcosmo naturale, una sorta di isola verde, un inno alla biodiversità e anche all'arte contemporanea. È un discreto contenitore di opere di arte contemporanea. Tra tutte queste opere ce n'è una in particolare che sorge in cima a una collina all'interno dell'area dell'Inochim, si chiama Sonic Pavilion, è firmata da un artista americano che si chiama Doug Aitken e si tratta in sostanza di un enorme padiglione di vetro elegantissimo, con al centro un buco profondo, qualcosa come 400 metri. Questo buco è letteralmente infestato di microfoni ultrasensibili che in pratica restituiscono, né più né meno, così come nascono, i borborigmi prodotti originati dalle viscere della terra all'ambiente in cui è immersa questa installazione, questa struttura. Questo è un po' il suono che ne viene fuori e al termine di questa breve clip è un suono che verrà trascinato via dalla musica di un altro dei collettivi musicali fondamentali della città di Belo Horizonte, quello degli Wakchi.
Oh,
Un brano intitolato Planeta Terra, particolarmente adatto quindi a portare via con sé il suono prodotto dalle viscere della Terra, così come lo restituiva l'installazione di Duke Aitken intitolata Sonic Pavilion. È musica che arriva da Wakchi, un collettivo musicale, un ensemble strumentale, una delle presenze più illustri, dicevo, anche più blasonate sulla scena musicale di Belo Horizonte, un gruppo nato nel 1978, esperienza maturata in seno alla Fondazione di Educazione Artistica di Belo Horizonte, che si è costruito poi negli anni un discreto seguito e un grande prestigio internazionale. Sono stati tra l'altro il gruppo che ha eseguito in prima assoluta Aguas da Amazonia, un'opera di Philip Glass, con strumenti per lo più inventati, immaginati, costruiti da Marco Antonio Guimarães oppure recuperati dalle tradizioni più disparate. Torniamo all'interno del perimetro urbano di Belo Horizonte dopo questa incursione in questo particolarissimo museo chiamato Inochim, per perderci in quella che sembra essere una delle realtà più pervasive, effettivamente uno dei segni più particolari della città di Horizonte, una altissima concentrazione di bar. Non nessuna città brasiliana, forse nessuna città al mondo vanta la stessa concentrazione di bar, in buona parte sono concentrati nella zona sud, a Savassi, ma tra i migliori e i peggiori bar di Belo Horizonte ce n'è uno in particolare che si distingue, o che meglio si è distinto nel passato, è il bar da Esquina, che poi è diventato Clube da Esquina, vale a dire il club dell'angolo. L'angolo in questione, se volete impostare il vostro navigatore anche immaginario, è quello tra Rua Sergipe e Rua Timbiras. Siamo vicino alla chiesa di Nostra Signora Giboa Viagem. Nel 1902 apriva qui i battenti la prima birreria in assoluto dello stato del Minas Gerais. Già questo fa di questo luogo qualcosa davvero di speciale. Però è negli anni 60 che questo posto diventa un laboratorio cruciale per lo sviluppo della musica brasiliana e non solo della musica. Diventa il punto di riferimento per un movimento culturale che ne assumerà addirittura il nome, Clube da Esquina per l'appunto. E poi questo luogo alla fine degli anni 90 ha attraversato un periodo grigio, decadenza, finché l'attore e musicista Marcelo Galeri si è lanciato in un recupero anche architettonico dal tocco davvero nostalgico. E sullo stesso registro nostalgico, se vogliamo, è il sito web che ospita una sorta di museo online animato proprio dal club degli amici del club, del Clube da Esquina. Nada será como antes, amanhã. So che nulla sarà come prima. Domani o magari dopodomani, resistendo nella bocca della notte un gusto di sole. Siamo in un periodo in cui i cantanti brasiliani e l'inventiva poetica degli artisti brasiliani si prende gioco della dittatura militare, dell'atteggiamento censorio e repressivo della dittatura militare. Nulla sarà come prima e nulla effettivamente è stato poi in effetti come prima. Questa era la voce di Milton Nascimento. Abbiamo così svelato la personalità più illustre di questo movimento musicale e artistico chiamato Club da Esquina, che mescolava i Beatles con il samba e la musica rock psichedelica internazionale. Un movimento che, al pari del tropicalismo, ha segnato in maniera indelebile l'evoluzione della musica popolare brasiliana e ha marchiato anche che la scena musicale di Belo Horizonte. Prova ne sia il fatto che molti degli artisti giovani belo horizontini, è una delle scene giovani più interessanti sicuramente a livello nazionale, si rifanno in modo evidente e generoso proprio alle sperimentazioni del Club da Esquina. Milton Nascimento ha una storia simile, se vogliamo, a quella di Carlos Drummond de Andrade, uno dei grandi intellettuali della tradizione letteraria e poetica brasiliana. Entrambi sono mineiros, bisognerebbe dire, d'adozione, e in particolare belo horizontini di formazione. Anche Carlos Drummond de Andrade è nato a Rio de Janeiro come Milton Nascimento, ma ha cominciato a farsi sentire proprio dalla città di Belo Horizonte. E attualmente il club di poesia di Belo Horizonte è una città piena, infestata di club, c'è anche il club poetico, e ha un verso di Drummond de Andrade come simbolo, come motto, se vogliamo: vieni più vicino e contempla le parole. Noi ci avviciniamo un po' per contemplare anche come può diventare pura poesia la toponomastica di Belo Horizonte, o meglio una parte significativa della toponomastica di Belo Horizonte, con l'evocazione delle popolazioni indigene e del genocidio che purtroppo nel periodo peggiore della loro storia le ha colpite.
Guaicurus, caetés, goitacás, estupinambás, aimorés, todos no chão. Guajajaras, tamoios, tapuias, todos chimbiras, tupis, todos no chão. A parede das ruas não devolveu os abismos que se rolou. Horizonte perdido no meio da selva cresceu, arraial, arraial. Passa bonde, passa boiada, passa trator, avião, ruas e reis. Guajajaras, tamoios, tapuias, tupinambás, aimorés, todos no chão. A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu. Horizonte perdido no meio da selva cresceu, arraial, arraial. Passa bonde, passa boiada, passa trator, avião, ruas e reis. Guajajaras, tamoios, tapuias, tupinambás, aimorés, todos no chão. A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu. Horizonte perdido no meio da selva cresceu, arraial, arraial. Thank you.
brano intitolato Ruas da Cidade, strade della città, arriva dal secondo volume di Club da Esquina, pubblicato nel 78, quindi un bel po' di anni dopo, almeno 6 anni dopo la pubblicazione del primo storico album del Club da Esquina. Del Club da Esquina, protagonista assoluto Milton Nascimento, è intitolato anche a lui questo secondo volume. In realtà in questo brano alla chitarra e alla voce c'era Lo Borges, davvero una delle presenze musicali più pervasive. Lui e la sua famiglia, i suoi fratelli, una famiglia davvero di artisti, di musicisti, sono i musicisti che dividevano il primo appartamento occupato a Belo Horizonte da Milton Nascimento, e sono stati un po' anche il motore artistico produttivo delle prime produzioni di Milton. Qui alla chitarra e alla voce c'era appunto Lo Borges, che sembrava quasi voler imitare il falsetto di Milton Nascimento, ha tratto in inganno tantissimi anche appassionati. Basta farsi un giro tra i blog e le discussioni in rete per vedere attribuire ancora alla voce, alla chitarra di Milton Nascimento, questa Ruas da Cidade. Le strade della città, in particolare le strade appunto dedicate alle popolazioni indie. L'idea dei fondatori della città di Belo Horizonte è che, attraversando le strade, le piazze, i viali della città, doveva un po' essere come sfogliare un libro di storia e geografia, un libro che racconta la storia e la geografia del paese, i personaggi illustri, i luoghi memorabili e quindi anche le popolazioni che abitavano originariamente questa parte del Sud America. E qui, non lo so, uno come Asterix avrebbe detto: sono pazzi questi colonizzatori. È davvero uno strano, incomprensibile costume quello di chi prima stermina intere popolazioni per la propria sete di conquista e di ricchezza e poi gli dedica le strade di una città importante come la capitale dello Stato federale del Minas Gerais, Belo Horizonte, la città nella quale ci stiamo perdendo in queste 2 puntate di File Urbani. Altri cascami di culture indie si sono infiltrati, come del resto tanti termini della lingua tupi nel portoghese brasiliano, magari attraverso la lingua gerá, una vera e propria lingua franca che è servita per le comunicazioni ben al di là della cerchia delle popolazioni native del Brasile. La questione india, molto delicata, è esplosa, forse senza neanche un preavviso, anche nella poetica esagerata e in buona parte anche violenta, almeno dal punto di vista sonoro, di una formazione che da Belo Horizonte è partita per conquistare il mondo, almeno il mondo, quel mondo sensibile, più sensibile ai derivati creativi della musica metal. Mi auguro che la vostra soglia di tolleranza di tutti i derivati del metal sia abbastanza alta, perché stiamo per ascoltare un brano intriso anche di questa sensazione di radici insanguinate, come le chiamano loro, con riferimento alla storia degli indios, di una formazione chiamata Sepultura.
We'll be right back.
brano chiamato Ratamahatta esplodeva all'interno di un disco chiamato Roots ed era l'inaspettato riferimento, rumoroso riferimento dei Sepultura di Max Cavalera, li chiamano Sepultura negli Stati Uniti, e alle radici insanguinate che raccontano appunto la triste storia delle popolazioni native anche del Brasile, le popolazioni indie. Ed è sicuramente un esempio anche della divaricazione, anche della sensibilità di questa formazione dei Sepultura. Il metal, lo speed metal, insomma il metal in tutte le sue declinazioni e accezioni, è un genere molto sentito a Belo Horizonte. Ci sono tantissime formazioni giovani, tutte immancabilmente aggiungono, cioè mettono proprio un valore aggiunto e la loro brasilianità è legata molto anche alla città di Belo Horizonte, che è fatta appunto di paesaggi desolati ma anche suggestivi, prodotti agroculinari di eccellenza, il Minas Gerais, non solo formaggio mi verrebbe da dire, è davvero un serbatoio agricolo per tutto il Brasile, le forme moderniste di Pampulia, le curve particolarissime della Serra do Curral, la montagna che domina Belo Horizonte, completamente vergine da un lato e disordinatamente urbanizzata, affollatissima dall'altro. Altri segni particolari, gli effetti delle proprio non piacevolissimi, gli effetti delle piogge torrenziali che quando arrivano devastano, sfregiano, mortificano qualsiasi velleità poetica, anche spengono in sostanza la luce che altrimenti abita Belo Horizonte. C'è una pratica sportiva davvero particolare, tipica della città di Belo Horizonte, in nessun'altra città è tenuta così in considerazione, la pratica della peteca, è ancora qualcosa di origine india se vogliamo, in lingua tupi peteca vuol dire colpire con la mano, è uno sport davvero curioso, una sorta di ibrido tra tennis e volley e pallavolo, come il volley ha la sua variante di spiaggia ma viene chiaramente praticata dalle parti di Rio de Janeiro, dalle parti di Ipanema. Qui invece nella sua forma originale è diventato intrattenimento vago, è diventato un vero e proprio sport professionale negli anni 70 del Novecento e per una ventina d'anni a seguire ha addirittura insidiato la popolarità del calcio, del football. E si tratta di mandare sostanzialmente una pallina fatta di sabbia e stoffa e sormontata da tre piume coloratissime, quindi una specie di volano, al di là di una rete, quindi simile in questo alla pallavolo ma anche al tennis per il modo in cui viene colpita la pallina. E fu notata dal mondo già nel 1920 durante la quinta Olimpiade dell'era moderna che si svolgeva in Belgio, non era certo una disciplina olimpica, però gli atleti brasiliani, soprattutto i nuotatori, la usavano per rilassarsi nel tempo libero e gli atleti delle altre nazionalità rimasero molto incuriositi, molto impressionati da questo sport. Sport che da qualche tempo però è in declino con i suoi club, anche per l'assenza di spazi pubblici che un tempo ospitavano i grandi tornei popolari. Nell'epoca d'oro c'erano circa 3 milioni di atleti censiti dalla federazione di peteca delle Minas Gerais. Lo sport però oggi cresce in termini di popolarità in altri stati, però il luogo che andrebbe cercato all'interno della città, del perimetro urbano di Belo Horizonte, è il campo di Lazer. Lazer sta per tempo libero, svago, ma anche, e perché no, per ozio. E si trovava questo posto nel barrio de Lourdes, si trovava perché non c'è più, non esiste più, e al suo posto, indovinate cosa c'è adesso? Avete indovinato, un altro centro commerciale. Però appunto tutto questo già negli anni 30, quando l'azione si spostava nell'arco di una mattinata dalla Basilica di Lourdes al Tennis Club del Minas, ha mantenuto una memoria viva. Certo non siamo ai livelli di prima, quando dopo la messa ufficiale delle 10 i giovani si spostavano dalla chiesa al club e celebravano una cosiddetta messa danzante che funzionava benissimo come prologo di futuri matrimoni. C'era l'orchestra, c'era il cantante, un vero e proprio crooner, e alle 13 tutti a casa per il tradizionale pranzo domenicale. Thank you. allarghiamo ancora un po' l'orizzonte di Bello Orizzonci con un riferimento ancora una volta a uno dei giovani protagonisti della sua scena musicale. Si chiama Antonio Loureiro, è un bravissimo cantautore, ma fa anche a meno della sua voce e dei suoi testi per dei bozzetti strumentali come questo che stiamo ancora ascoltando, intitolato Kinem Kuyabo, tratto dal suo primo album, un album inciso quando Antonio Loureiro aveva poco più di 20 anni. È l'ultimo segno particolare che vi abbiamo raccontato a proposito della città di Belo Horizonte. File Urbani, un programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica, torna sabato prossimo, la mattina di sabato prossimo. Nel frattempo un saluto a tutti e un grazie per l'ascolto da Marco Boccitto.